E anche da parte mia un caloroso saluto, grazie per essere numerosi dall'altra parte in ascolto. Ieri nel nostro programma abbiamo analizzato l'episodio che vede protagonista Abramo che vuole sacrificare suo figlio Isacco, quindi stiamo studiando il capitolo 22 del libro della Genesi. Leggiamo ora i versi dal 4 al 10 di questo capitolo, nei quali viene raccontata la preparazione del sacrificio. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi». Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: «Padre mio». Abramo rispose: «Eccomi qui, figlio mio». E Isacco: «Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto». E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ci vollero 3 giorni per arrivare sul posto, e fu nel terzo giorno che Abramo riebbe Isacco vivo dalla morte, come era previsto. È come se Isacco fosse risorto il terzo giorno. Abbiamo qui un'immagine veramente fantastica. Tutto questo ci riporta infatti alla croce di Cristo, alla sua resurrezione. Avrete senz'altro notato che da un certo punto in poi l'azione si svolge tra padre e figlio. Nessun altro era in grado di intervenire. Allo stesso modo, nella crocifissione di Cristo, venne il momento, le 3 ore di buio tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio, in cui Dio escluse l'uomo da ogni possibilità di intervento. Nessun uomo poté fare niente, e durante quelle 3 ore quella croce divenne un altare sul quale l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, fu sacrificato. Tutto, su quella croce, si svolse tra padre e figlio. L'uomo era tagliato fuori e non poteva far nulla. Il quadro qui rappresentato è lo stesso. Abramo e Isacco sono soli. Abramo prese la legna e la mise addosso a Isacco, suo figlio. Vi ricorderete che Cristo, durante il tragitto fino al Golgota, portò la sua croce. Il fuoco ci parla di giudizio, è il coltello dell'esecuzione, di giudizio, di sacrificio. Il versetto 13 ci dice che alla fine di questo episodio c'era un montone impigliato per le corna in un cespuglio, e Abramo prese quel montone e lo offrì. Abramo aveva detto a Isacco che Dio avrebbe provveduto, egli stesso avrebbe provveduto un agnello, ma non c'era un agnello lì, era un montone, e c'è una certa differenza. L'agnello è stato provveduto su alcuni secoli dopo, quando Giovanni Battista lo identificò dicendo, come scrive in Giovanni 1, al verso 29, «Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo». Dio provvederà egli stesso a un agnello per l'olocausto. È importante vedere che qui Abramo parla profeticamente. Abramo era disposto a offrire questo ragazzo sull'altare, anche se non comprendeva pienamente il senso di tutto questo. Isacco non era un ragazzino che Abramo dovette legare con la forza, era un uomo adulto, e credo anche che avrebbe senz'altro sopraffatto Abramo nel caso di uno scontro fisico tra di loro. Ma Isacco stava facendo tutto questo in obbedienza. Così come il Signore Gesù andò alla croce dicendo: «Non la mia volontà sia fatta, ma la tua». Egli andò in croce per adempiere la volontà di Dio. Anche questa è una magnifica similitudine. È ragionevole pensare che questa situazione provocò nella vita di Abramo un momento di autentica crisi. Dio ha condotto quest'uomo ad attraversare 4 crisi ben definite, ognuna delle quali fu un vero tormento per la sua anima, un vero peso sul cuore. Prima di tutto fu chiamato a lasciare tutti i suoi parenti a Ur dei Caldei. Quella fu una vera prova per Abramo e all'inizio non la affrontò molto bene. Ricorderete la sua sosta in Caran, ma alla fine l'allontanamento ci fu. Poi ci fu la prova con Lot, suo nipote. Abramo amava Lot, non se lo sarebbe portato in viaggio con lui se non l'avesse amato. Ma venne il tempo in cui si dovettero separare e Lot andò giù a Sodoma. In seguito Abramo fu messo alla prova tramite suo figlio Ismaele, il figlio di Agar. Abramo gridò ad alta voce a Dio: «Oh Signore, possa Ismaele vivere davanti a te. Ora arriva questa prova tremenda, terribile, la quarta grande crisi nella sua vita. Gli viene chiesto addirittura di rinunciare a Isacco. Abramo non comprende, non riesce a capire chiaramente tutti i dettagli dell'evento. D'altronde Dio aveva detto: da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Abramo credette che Dio avrebbe risuscitato Isacco dalla morte. E questo possiamo saperlo leggendo il brano della lettera agli Ebrei, al capitolo 11, verso 19. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Quindi andò risolutamente verso il momento del sacrificio. Vediamo ora come proseguì questa drammatica storia. Leggiamo i versetti dall'11 al 14. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Ire, per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. Dio sapeva che Abramo era sincero, era desideroso di fare la sua volontà. Lo sapeva perché leggeva il suo cuore, aveva messo alla prova più volte la sua fede ed ora lo riscontrava nelle sue opere. Dio fermò dunque la mano di Abramo e procurò un sostituto. Dal giardino di Eden in poi, fino alla croce di Cristo, ci fu sempre un sacrificio sostitutivo. Ed anche in questo caso il montone impigliato nei rami servì allo scopo. L'animale sacrificato simboleggiava la necessità del pagamento per la colpa e il futuro sacrificio espiatorio di Cristo, il Figlio di Dio, venuto sulla terra proprio per pagare il nostro debito nei confronti della giustizia divina. Nel caso di Isacco, Dio non permise un sacrificio umano, ma quando suo figlio, Gesù, venne in questo mondo, andò in croce e morì. Romani 8, al verso 32, recita così: «Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui?» Quella croce divenne un altare sul quale l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, fu offerto. Dopo questo avvenimento, Abramo diede un nome a quel luogo, che come ho già detto si pensa sia situato dove si trovava il Tempio di Salomone. Il Golgota, il luogo del teschio, era lì, nella stessa montagna. Lì Abramo offrì suo figlio, ed è lì che il Signore Gesù fu crocifisso. Abramo chiamò questo luogo Yahweh Ire, che significa Dio provvederà. In effetti fu qui che Dio intervenne personalmente. Leggiamo ora i versi dal 15 al 19, sempre dal capitolo 22 di Genesi. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: «Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce». Poi Abramo tornò dai suoi servi. Essi si levarono e insieme andarono a Berseba, e Abramo abitò a Berseba. Ore di Abramo, e aveva visto la sua fede, la sua sincerità, anche in riferimento al fatto che Isacco era l'unico figlio e che non era stato rifiutato, ci porta con la mente, con il cuore, alla croce di Cristo. Non è un caso che Dio sottolinei questo particolare. Abramo disse che Dio avrebbe provveduto egli stesso un agnello, trovò un montone e lo offrì. Ma Dio provvide un agnello, Cristo, 1900 anni dopo. Dio sostenne la mano di Abramo e non lo fece andare avanti col sacrificio di Isacco, perché sarebbe stato un errore. Dio risparmiò il figlio di Abramo, ma non risparmiò il suo unico figlio, e lo donò per tutti noi. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Di quale discendenza sta parlando qui Dio? Se leggiamo insieme Galati 3, verso 16, troveremo che Paolo scrive di quale discendenza si sta parlando. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice «e alle progenie», come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice «e alla tua progenie, che è in Cristo». Quindi la Bibbia stessa ci dà la spiegazione di quale discendenza si trattasse. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. Galati 3, verso 8. Possiamo chiederci, quando Dio annunciò il Vangelo ad Abramo? Glielo annunciò quando lo chiamò a sacrificare suo figlio Isacco sull'altare. Dio dice: tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, e quella discendenza è Cristo. Questo fu il Vangelo annunziato ad Abramo. Forse noi, nella nostra presunzione, pensiamo che Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti gli uomini celebri dell'Antico Testamento, siano stati dei grandi uomini, ma non così intelligenti da poter conoscere, capire quanto conosciamo noi oggi. Io sono invece del parere che Abramo conoscesse della venuta di Cristo e del Vangelo molto di più di ciò che noi possiamo pensare. Infatti il Signore Gesù disse: Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto, e se ne è rallegrato. Giovanni 8, verso 56. Perciò doveva proprio conoscere molto più di quello che noi pensiamo. Dio rivelò tante cose ad Abramo, ma il Salvatore non era ancora venuto. Oggi noi sappiamo che sarebbe venuto solo dopo 1900 anni, ma lì, in cima al Monte Moria, dove Abramo offrì Isacco, c'era già la raffigurazione del sacrificio, della resurrezione di Cristo. Ma quando Dio chiamò Abramo a offrire Isacco, passarono 3 giorni finché raggiunsero il Monte Moria. Dio restituì Isacco vivo ad Abramo nel 3° giorno, e questa è proprio la raffigurazione sia della morte che della resurrezione di Cristo. Paolo dice che Dio predicò il Vangelo ad Abramo, e sicuramente lo fece qui. Dopo tutto questo, Abramo tornò a Berseba e lì dimorò. Gli ultimi 3 versi del capitolo ci riportano alcune notizie sulla famiglia di Abramo, e in particolare sulla discendenza di Naor, suo fratello. Dopo queste cose fu riferito ad Abramo questo: ecco, Milca ha partorito anch'ella dei figli a Naor, tuo fratello, Uz, il primogenito, Buz, suo fratello, Chemuel, padre d'Aram, Chesed, Azo, Pildas, Idlaf e Betuel. E Betuel generò Rebecca. Questi 8 Milca partorì a Naor, fratello d'Abramo. E la concubina di lui, che si chiamava Reuma, partorì anch'essa Teba, Gam, Taas e Maaca. In seguito le 2 discendenze si incroceranno, e sarà allora che ce ne occuperemo. Passiamo adesso al capitolo successivo, il 23 del libro di Genesi. Nel capitolo 23 vedremo la morte di Sara e l'acquisto da parte di Abramo di una grotta da adibire a sepolcro di famiglia, la grotta di Macpela. La vita di Sara fu di 127 anni. Tanti furono gli anni della sua vita. Sara morì a Kiriat Arba, che è Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo venne a far lutto per Sara e a piangerla. Dunque Sara aveva 127 anni. Isacco nacque quando lei aveva 90 anni, e ciò significa che alla sua morte, alla morte della madre, Isacco aveva 37 anni. Ci viene detto che Sara morì a Kiriat Arba, e cioè a Hebron, nella terra di Canaan. Nei versetti successivi ci viene anche detto che Abramo dovette anche comprare una grotta, tomba, dove poter seppellire i suoi morti nella terra che Dio gli aveva dato. Perché non seppellì Sara in qualsiasi altro luogo? Fu perché le loro speranze future erano in quella terra. Inoltrandoci in questo capitolo, vedremo che benché quelli descritti fossero i preparativi per un funerale, e quindi non particolarmente eccitanti, e anche un po' lugubri, è importante intravedere in questi una grande verità. Leggiamo ora i versi dal 3 al 9 dal capitolo 23. Poi Abramo si alzò, si allontanò dalla salma e parlò ai figli di Chet, dicendo: «Io sono straniero e di passaggio tra di voi. Datemi la proprietà di una tomba in mezzo a voi per seppellire la salma e toglierla dalla mia vista». I figli di Chet risposero ad Abramo: «Ascoltaci, signore, tu sei un principe di Dio in mezzo a noi, seppellisci la tua salma nella migliore delle nostre tombe. Nessuno di noi ti rifiuterà la tomba perché tu ve la seppellisca». Abramo si alzò, si inchinò davanti al popolo del paese, davanti ai figli di Chet, e parlò loro così: «Se piace a voi che io seppellisca la salma, togliendola dalla mia vista, ascoltatemi e intercedete per me presso Efron, figlio di Zoar, perché mi ceda la grotta di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Me la dia per il suo prezzo intero, come tomba di mia proprietà, nel vostro paese». Abramo si definisce uno straniero, un pellegrino. Egli si trovava nella terra che Dio aveva promesso a lui e alla sua discendenza, ma non era ancora entrato in possesso, non era il signore, neanche un piccolo proprietario terriero. Avrebbe forse potuto rifarsi alle regole che si occupavano della sepoltura degli stranieri, ma il possesso di un sepolcro di famiglia, pur non costituendo una pretesa legale al possesso della terra, sarebbe stato un segno profetico con il quale Abramo voleva anche testimoniare la sua fede nelle promesse divine. La richiesta di una proprietà non implicava un dare senza pagamento. Abramo, sebbene fosse solo uno straniero di passaggio, chiedeva di poter acquistare una proprietà per sempre. La grotta di Macpela era il luogo scelto da Abramo, ma la volle comprare. Non voleva nulla in regalo. In altre parole, finché Dio non gli dava quella terra, egli avrebbe comprato tutto ciò che gli necessitava. I figli di Chet risposero ad Abramo in modo molto generoso. Offrirono uno dei loro migliori sepolcri e gli diedero addirittura la possibilità di sceglierlo. Avrete notato che i figli di Chet, il popolo che abitava il paese in quel periodo, chiamò Abramo principe di Dio. Ciò dimostra che per quelle popolazioni era comunemente noto che la comunità abramitica, molto numerosa e con un capo molto ricco, era un protettorato di Dio. Ricorderete a questo proposito ciò che disse Abimelech, il re dei Filistei, nel capitolo 21, al verso 22. In quel tempo Abimelech, accompagnato da Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo: «Dio è con te in tutto quello che fai». Ebbene, vedo che il tempo a mia disposizione termina anche oggi. Quindi, dopo aver esaminato questa figura di Abramo e di come fosse riconosciuto dai suoi vicini, mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo alla stessa ora domani.